Le 18:02 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19, come sempre, anche oggi, la cronaca con la redazione dei fatti di questa giornata, martedì 17 febbraio. Che cosa è accaduto oggi? Nel cuore di Napoli un teatro importantissimo è andato a fuoco, il Teatro San Nazzaro, la cupola è bruciata completamente, anche all'interno ci sono stati molti danni, alcune persone sono rimaste intossicate, non è ancora chiaro che cosa abbia innescato il rogo, ma si parla di danni per 60-70 milioni di euro. E soprattutto in queste ore c'è l'appello accorato alle istituzioni dei proprietari del teatro: non ci abbandonate. Non abbandonate uno dei luoghi di cultura più importanti di Napoli e d'Italia, ci andremo. Negli Stati Uniti oggi è morto il reverendo Jesse Jackson, grande attivista per i diritti degli afroamericani, protagonista di tante battaglie al fianco di Martin Luther King, per due volte candidato alle primarie del Partito Democratico per la presidenza, in un periodo in cui negli Stati Uniti forse era impensabile votare un candidato afroamericano. La sua eredità è stata molto forte, un personaggio molto influente, contribuì profondamente a cambiare anche il Partito Democratico, ne parleremo. In Italia invece sui principali quotidiani online trovate tanto spazio dedicato alla storia del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, una storia drammatica ovviamente che sta colpendo molto l'opinione pubblica e di cui ha parlato oggi anche Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha telefonato alla madre e le ha promesso che sarà fatta giustizia. La sensazione è che, insomma, al di là della tragica vicenda, Meloni cerchi sempre di farsi vedere sul pezzo quando ci sono storie che coinvolgono emotivamente il paese, e non è la prima volta. Questi alcuni dei principali fatti di oggi, di cui parleremo, poi altre notizie di giornata che invece sentirete in esteri e nei GR. A Ginevra sono in corso importanti trattative sull'Iran e sull'Ucraina con gli Stati Uniti, trattative importanti ma sembra non risolutive al momento. Alle Olimpiadi poco fa l'Italia ha vinto un altro storico oro nel pattinaggio di velocità, ma ne ha parlato ampiamente Poveri ma Belli. Poi vabbè, dai, c'è anche questa, in queste ore ha parlato in conferenza stampa Alessandro Bastoni, il calciatore dell'Inter al centro di mille polemiche per la simulazione dell'altro giorno contro la Juve. Bastoni ha fatto mea culpa. Ovviamente noi non ce ne occupiamo, ma sapete come funziona, sembra davvero la notizia più importante del mondo e vabbè, va così. Però ascoltatori e ascoltatrici, oggi la notizia del giorno per noi è ovviamente il Board of Peace, l'Italia ne farà parte come paese osservatore alla prima riunione che si tiene giovedì a Washington. Ci sarà il ministro degli esteri italiani che oggi è andato alla Camera e ha detto questo.
Tra Italia e Stati Uniti ci sono state sempre relazioni molto forti, indipendentemente da chi guidava l'amministrazione. Europa e Stati Uniti sono infatti due facce della stessa medaglia, che è l'Occidente. Per questo l'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace, sicurezza e stabilità nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso articolo 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Vorrebbe dire rinnegare il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha svolto per il cessate il fuoco fin dall'inizio della crisi, sempre con l'obiettivo di arrivare a due Stati che convivono in pace ed in sicurezza. Per queste ragioni il Governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione americana a presenziare in qualità di Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington. Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali. Come potrebbe l'Italia non essere presente dove si discute e si costruisce la pace in Medio Oriente alla presenza di tutti i principali attori regionali?
Così dunque, Tajani, l'assenza dall'Italia sarebbe non solo politicamente incomprensibile ma anche contraria allo spirito della Costituzione. Tajani che prova a disinnescare, forse anche a ribaltare, l'accusa che arriva dalle opposizioni di aver aggirato in qualche modo la carta che proibisce di partecipare a organismi internazionali in cui non ci sono condizioni di parità tra gli stati. Ma esiste poi davvero questo ruolo che è millante il governo, quello di paese osservatore nel Bordo Peace. Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, dopo i notiziari. Questo è il nostro fatto di giornata. L'impressione, insomma, è che sia sempre la solita logica del provare a cercare il governo, prova a cercare di seguire Trump, cercando però allo stesso tempo di non perdere troppo la faccia con gli alleati europei, nello specifico più tardi, dopo i notiziari all'Orizzonte delle 20. Questo più tardi, perché mentre in Parlamento si discuteva del Bordo Peace, Meloni faceva filtrare una notizia, la sua telefonata alla madre del bambino a cui è stato impiantato a Napoli un cuore danneggiato. La Presidente del Consiglio le ha telefonato, le ha espresso e le ha assicurato che verrà fatta giustizia. Allora saluto Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, autore su Internazionale della newsletter e del podcast Complotti. Ciao Leonardo, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Ti ha sorpreso questa uscita di Meloni?
No, assolutamente no, anche perché veramente fa parte della sua strategia comunicativa, e non solo sua, da ormai diversi anni. E diciamo che, a parte il caso in sé, che ovviamente non ci sarebbe nulla di male nel chiamare i parenti, i genitori di una vittima, in questo caso di malasanità, a quanto certo. Pare, è la locuzione faremo giustizia, che ovviamente pone, cioè fa riflettere, perché in quale senso faremo giustizia? Cioè, la giustizia la fa la magistratura, non il governo, non l'esecutivo e di sicuro non la Presidente del Consiglio. Ora, se ci astraiamo un attimo dal caso in sé e mettiamo in fila tutte le varie dichiarazioni degli ultimi tempi, in particolare, c'è chiaramente una costante comunicativa, che è quella di fondamentalmente impartire ordini alla magistratura a mezzo stampa. Ad esempio, proprio qualche giorno fa, in riferimento ai fatti di Torino, Meloni aveva praticamente istruito la procura ad aprire un'indagine per tentato omicidio nei confronti del poliziotto, sì, appunto aggredito dai manifestanti. E quindi è assolutamente, questo è un primo ordine di ragionamento. Il secondo ordine di ragionamento è ovviamente l'utilizzo strumentale e panpenalistico, diciamo così, della cronaca, nel senso che ogni caso di cronaca diventa un'occasione di inserire, di fare propaganda politica per portare avanti una determinata visione del mondo, chiaramente, che è quella in cui deve essere fatta giustizia subito e immediatamente, senza passare per fondamentalmente il procedimenti giudiziari nei tempi normali, ecco. E questo vale per tutta una serie di problematiche sociali, sanitarie in questo caso, e più in generale anche culturali e politiche. Cioè, appunto, questo è un governo che fin dal primo, qua sto sempre andando un po' in là con il ragionamento, ma ha a che fare con quella locuzione faremo giustizia. È un governo che fin da quando si è insediato ha utilizzato il codice penale per cercare di addomesticare la realtà, fondamentalmente, e di piegarla secondo il proprio volere. Quindi è sia una strategia comunicativa che una strategia di propaganda politica, che poi si svolge che poi ha delle ricadute concrete, perché sull'onda emotiva dei fatti di cronaca sono stati realizzati decreti, dal primo decreto contro i rave, di cui adesso si è un po' persa traccia, sì, nella memoria, fino agli ultimi decreti sicurezza, ecco.
Eh sì, sicuramente c'è quel primo piano di lettura, e ovviamente si inserisce nel contesto del referendum. Ci avviciniamo al referendum e qualsiasi riferimento, appunto, alla questione giustizia assume tutto un certo significato anche più ampio. Però, sempre restando un po' alle scelte comunicative di Giorgia Meloni, al di là della questione specifica sulla giustizia, hai l'impressione che la Presidente del Consiglio scelga sempre di intervenire quando ci sono casi di cronaca che coinvolgono in maniera particolarmente emotiva l'opinione pubblica, e anche quella è una scelta.
Sì, sì, assolutamente, anche questo non siamo di fronte a una a novità, chiaramente l'ha sempre fatto anche all'opposizione ancora molto di più rispetto a quando a quello che fa adesso. Diciamo che Meloni ha un'attenzione molto selettiva ai fatti di cronaca, naturalmente. Se pensiamo agli ultimi interventi in questi ultimi mesi, diciamo interventi più o meno assimilabili a quello di oggi, mi viene in mente il caso del comico Pucci, in cui ha parlato addirittura di deriva illiberale, sì, della sinistra, nonostante appunto avessero fatto tutto completamente da soli, cioè quindi ha invitato poi, dopo delle polemiche anche abbastanza tenue, a dire la verità, si è sfilato e poi hanno invitato a ripensarci persino alla seconda carica dello Stato, tra l'altro, e poi hanno parlato di deriva illiberale, quando tutto ciò non c'è nulla di illiberale in questo. E, oppure sto pensando ancora a un caso ancora più clamoroso, e che ha delle similitudini, delle vaghe similitudini con quello da cui siamo partiti, che è quello della cosiddetta famiglia del Bosco. Anche quello, tra l'altro, c'è da dire, completamente scomparso dal ciclo delle notizie. Totalmente, in cui per una settimana pareva che fosse l'emergenza democratica.
Ci mancherebbe se Giorgia Meloni commentasse il caso di Alessandro Bastoni, perché insomma sempre i casi che in questo momento scaldano di più l'opinione pubblica, quello che qualcuno definirebbe tra virgolette il paese reale, se poi questo paese reale effettivamente esiste. Ma senti, Leonardo, e quindi è puro populismo comunicativo, oppure, come più volte lei rivendica, è sincero sentimento nazional popolare?
C'è differenza tra le due cose? Cioè, questa è anche una domanda che fa, magari con cui intrattenere anche chi ci ascolta. In realtà, chiaramente diciamo che è una coda lunga, cioè è una strategia appunto che viene da lontano, non è Meloni ad averla inventata, chiaramente anche, comunque ricordiamo che siamo sempre in un contesto politico post-berlusconiano.
Sì, esatto, è una prassi che è vero, non appartiene soltanto a Giorgia Meloni, questo è giusto sottolinearlo.
No, no, assolutamente, appunto sempre per la questione di allargare lo sguardo. È ormai una cifra comunicativa della politica italiana, quindi è un po' quello che il politologo Mazzoleni aveva definito la politica pop, in cui ci sono degli elementi pop, popolari o comunque da cultura pop, che sono ormai completamente integrati nella propaganda dei partiti, ed anzi è proprio la cultura pop e i casi di cronaca a determinare anche l'azione di governo. E questo ovviamente è un fenomeno italiano, ma anche più generale della politica occidentale, basta pensare negli Stati Uniti, insomma, quanto venga utilizzata la cronaca per fare provvedimenti o comunque per indirizzare le
Certo.
politiche del governo. E quindi in questo senso siamo comunque nell'ambito pienamente nel populismo post-berlusconiano, in cui c'è sempre una divisione artificiale e artificiosa della realtà tra un'elite corrotta e malevola e un popolo onesto e puro e incorruttibile. In questo senso, questa è una strategia comunicativa che ormai è completamente integrata nella propaganda della destra italiana, ma non solo della destra, questo va detto,
È
anzi.
chiaro, è chiaro.
Comunque
Proprio a questo
sono tutti
volevo.
un po' figli di Berlusconi, ecco.
Sì, decisamente. Proprio a questo volevo arrivare, e così concludiamo, Leonardo. È sempre la solita retorica del popolo versus le elite. È forse un elemento in più, oltre ai giudici che farebbero parte di presunte elite da attaccare, adesso ci sono anche i medici, e questo è il prossimo passaggio.
Non lo so, perché nel caso della famiglia del Bosco erano i servizi sociali, gli assistenti sociali, ad esempio. Quindi diciamo che il nemico è multiforme, dipende dall'ondata mediatica del momento. In questo momento possono essere i medici, non so, di sicuro i magistrati sono tra i nemici storici, ovviamente degli ultimi, non solo degli ultimi tempi, ma degli ultimi decenni. E, diciamo che appunto, sempre facendo un ragionamento, anche collegandoci a quello che succede anche oltreoceano, è sempre più evidente come non siano solo, cioè, non sia solo un'ondata mediatica a determinare certe prese di posizione e l'interesse di Meloni & Company, ma anche la discussione sui social, cioè la viralità di una notizia. E in questo la politica italiana si sta diventando molto simile a quello, insomma, all'amministrazione Trump, che proprio basa le proprie politiche e le proprie prese di posizione sulla conversazione sui social media e su come certe dichiarazioni possano diventare, o video o post eccetera eccetera, possano diventare virali e dominare poi il ciclo delle notizie. Quindi in questo senso, cioè questo è anche, siamo in un contesto post-berlusconiano con degli elementi di novità, e chiaramente i social media sono degli elementi di novità, e non a caso in questo tutta la destra italiana si sta in un certo senso magaficando, diciamo così, quindi sta diventando, si sta trampizzando, ecco. Quindi io vedo anche questa evoluzione che mi pare stia diventando sempre più... Beh, invito a controllare i feed social della Lega o di Fratelli d'Italia per capire quello di cui sto parlando.
Eh sì, no, poi tra l'altro è stata la stessa Giorgia Meloni a dire che non bisogna demonizzare l'universo MAGA, rispondendo in qualche modo a Merz e al suo discorso alla conferenza di Monaco. Leonardo, ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A presto, ciao. Adesso cambiamo argomento, giusto un secondo, ecco qua. Uno stacco che ci serve a cambiare argomento e a chiamare adesso il prossimo ospite. Perché visto che parlavamo di Universo MAGA, e quindi un po' per assonanza andiamo negli Stati Uniti. Per parlare di un'altra stagione però della politica americana che niente ha a che fare con l'universo MAGA, un'altra delle notizie di oggi è la morte di Jesse Jackson, grande leader e attivista dei diritti degli afroamericani, è morto oggi a 84 anni, protagonista di tante lotte al fianco di Martin Luther King, era presente anche il giorno in cui venne assassinato King a Memphis. Insomma, fa strano parlare di movimento MAGA e poi tornare a quegli anni in cui ci si batteva per i diritti civili. Fu il primo nero a candidarsi presidente, anche se non vinse le primarie del Partito Democratico, un uomo dalla gigantesca influenza ed eredità politica. Saluto Mario Pianta, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto, professore.
Buonasera a tutti e a tutte.
Lei, professore, l'abbiamo chiamata perché in qualche modo, possiamo dire così, l'ha conosciuto Jesse Jackson, è giusto?
Sì, era l'88 quando Jesse Jackson si è candidato per la seconda volta alla presidenza degli Stati Uniti nelle primarie del Partito Democratico. Io ero stato negli Stati Uniti in quegli anni, avevo scoperto che c'era, dopo 8 anni di presidenza di Ronald Reagan, ricordiamoci, nuova guerra fredda, missili nucleari in Europa, tensione al massimo con l'Unione Sovietica di allora, politiche conservatrici, monetarismo, i tagli alla spesa pubblica, l'austerità, il licenziamento dei controllori di volo e degli operai, l'indebolimento del sindacato, cioè l'alba del neoliberismo, alla fine dei due mandati di Ronald Reagan, abbiamo una Rainbow Coalition che nasce intorno alla campagna di Jesse Jackson, che prende l'eredità dei movimenti per i diritti civili dei neri, ma la trasforma in una politica post-reganiana, nel primo grande movimento capace di mettere le vittime, i perdenti della politica neoliberale. E quindi per la prima volta un buona parte dei sindacati progressisti americani lo appoggiano, ovviamente fa spazio ai movimenti gay e di liberazione sessuale di varie altre minoranze, e con questa difficile saldatura tra valori diversi, pensate ai neri conservatori del sud, religiosi e socialmente conservatori, che si trovano a discutere con i movimenti per i diritti civili, gay e lesbiche di New York, che assumono un ruolo politico importante. Ecco, Jackson riesce a fare un miracolo importante di questo tipo, e in nome di una politica dell'inclusione riesce a avere un terzo dei voti alle primarie democratiche dell'88, il primo candidato nelle grandi città, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, e porta alla convenzione di Atlanta un'agenda politica che regagnane sul piano economico e sociale, con una politica di cambio di allineamento internazionale contro la nuova.
Professore, purtroppo la stiamo un po' perdendo con la linea. Le chiedo se magari riesce a spostarsi leggermente, magari in un altro punto abbiamo una connessione un po' più stabile. Sì. Quindi io comunque le faccio questa domanda. È un personaggio dunque importantissimo e molto influente, e soprattutto tutto quello che ha fatto, quello che lei ricordava in quegli anni. Nonostante questo, però, era forse ancora un momento in cui negli Stati Uniti era impensabile avere un presidente degli Stati Uniti afroamericano, nonostante le grandi battaglie per i diritti civili di quegli anni.
Sì, chiaramente era percepito allora come una fuga in avanti, ma poco dopo è arrivato Obama, che ha reso concreta un'operazione che allora sembrava impensabile. Senza Jackson Obama non ci sarebbe arrivato alla Casa Bianca, anche se ovviamente Obama interpreta la politica americana in un modo molto più mainstream, molto più modernista e, come dire, compatibile con i grandi interessi del capitalismo americano, mentre Jackson aveva una radicalità estrema dal punto di vista dei contenuti. L'elemento più importante, credo, l'eredità che lui ci lascia è aver inventato un modello di politica al tempo del neoliberismo che sostituisce la politica basata su, come dire, la storia del movimento operaio, dei movimenti socialdemocratici, dei movimenti sindacali in Europa come base della sinistra che abbiamo conosciuto nel secolo scorso. Lui riesce a anticipare quello che poi diventa la quotidianità oggi in un mondo anche politico, anche europeo, che è quella della necessità di costruire alleanze tra soggetti sociali diversi, in cui lavoratori e sindacati hanno ancora un ruolo centrale, ma le contraddizioni legate a razza, sesso, genere, le questioni politiche del pacifismo, dell'ambientalismo, diventano elementi centrali. Come cucire insieme questi soggetti così diversi? Il primo che ci ha provato è stato Jesse Jackson.
Cioè quella Rainbow Coalition che lei citava è quella la grande eredità politica che ha portato appunto nella sinistra anche all'unione di forze diverse, al di là del semplice recinto politico. È questa la sostanza.
Esatto, infatti la politica dell'arcobaleno è il titolo che avevamo dato nell'89, un libretto che raccoglieva le analisi che avevamo fatto su Jesse Jackson con la traduzione dei suoi contributi e contributi di Guido Moltedo e Andrew Copkind, che era un grande giornalista di The Nation che aveva seguito queste cose. E quel libro pubblicato da Data News nell'89 è un po' un primo tentativo di scoprire e anche importare in Europa questa agenda politica.
Mi corregga se sbaglio, ma anche la sua cifra, diciamo così, movimentista, se mi passa questo termine, è un'eredità, nel senso che nel Partito Democratico oggi alcuni esponenti del Partito Democratico, penso quelli più sinceramente socialisti, fanno riferimento a quella stagione inaugurata da Jesse Jackson. È anche questa l'eredità politica del leader afroamericano?
Assolutamente. Mamdani ha ricevuto una benedizione da Jesse Jackson nel corso della sua campagna per diventare sindaco di New York, e Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez sono gli eredi naturali di quella stagione, di quella politica, e hanno mantenuto, ricordiamoci Bernie Sanders nella sua campagna per le primarie americane, ha mantenuto esattamente la stessa strategia di costruzione di alleanze con lo stesso perimetro. Tra l'altro, proprio con Jackson nasce il Working Families Party, che è una forza politica a cavallo tra il lavoro dentro il Partito Democratico, sostenendo persone progressiste come Van Damme, e in alcuni casi presenta come soggetto più autonomo, e i Democratic Socialist of America di Van Damme sono esattamente in linea con questa traiettoria.
Possiamo dire che oggi il Partito Democratico senza Jesse Jackson sarebbe un partito moderato, più tradizionalista, senza istanze fortemente progressiste come adesso, come sono rappresentate da appunto Bernie Sanders, diciamo, e gli altri che lei citava.
Sì, quella traiettoria che ha aperto Jesse Jackson, portando in politica la tradizione delle mobilitazioni dei neri, che aveva sempre fatto fatica a entrare dentro la Casa Bianca, il governo, i ministeri, eccetera, eccetera, portare in politica quella operazione lì con una costruzione di un'alleanza sociale di tipo nuovo è stata alla base di tutto quello di interessante che è uscito negli Stati Uniti da allora. Quindi Obama ne è stato, come dire, l'erede più opportunista, certo, dal punto di vista della mediazione con gli interessi importanti di potere americano, ma poi Bernie Sanders e Van Damme sono quelli più autentici che hanno rafforzato questa traiettoria.
Sì, nella ricetta. Senta, professore, abbiamo giusto 20 secondi, ma visto che lei era presente quel giorno alla convention democratica, quindi vorrei anche un suo ricordo. Che cosa ricorda esattamente di Jesse Jackson la prima volta che lo vide?
Beh, il suo discorso alla convenzione ha fatto piangere, cioè ricordava le sue origini, senza padre, una madre che faceva la domestica, non avevano soldi, e questa esperienza personale di povertà è diventata la radice di un argomento, di una narrazione politica fortissima e potentissima, che riusciva a commuovere e a smuovere e a trasformarsi in una politica radicale. In Europa non avevo mai sentito un discorso politico di questo tipo, e forse dobbiamo imparare ancora oggi qualcosa da Jesse Jackson.
Molto bello, professore, la ringraziamo per questo ricordo e anche, insomma, per aver delineato bene a tutto tondo il personaggio.
Grazie a voi, buona serata.
Un saluto, buona serata. Mario Pianta, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, le notizie del giornale radio, poi torniamo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, proprio in questo istante, seconda mezz'ora di trasmissione, ben ritrovati. Adesso andiamo a Napoli. Una delle notizie principali di questa giornata: l'incendio che ha distrutto il Teatro San Nazzaro di Napoli. L'importantissimo teatro, uno dei luoghi di cultura appunto più rilevanti di Napoli e d'Italia, che è andato a fuoco questa mattina. La cupola è bruciata completamente, anche all'interno ci sono stati molti danni. Soprattutto adesso i proprietari hanno parlato con le istituzioni, hanno fatto loro un appello: non ci abbandonate, perché il rischio è che adesso, insomma, non si recuperi più uno di questi luoghi, un luogo così importante per tutto il paese, possiamo dire. Ma innanzitutto la cronaca di quello che è successo. Saluto il nostro collaboratore da Napoli, Massimo Congiu. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera, buonasera.
Allora, che è successo oggi? Insomma, raccontaci anche proprio la cronistoria di come si è sviluppato l'incendio.
Certo, l'incendio, secondo quanto sappiamo, si è sviluppato all'alba ed è stato devastante. Napoli si sente profondamente colpita per questo, per questo danno di valore enorme. Il San Lazzaro viene definito presidio di cultura popolare, il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore campano Fico hanno definito l'incendio una ferita per la storia e l'identità di Napoli, hanno garantito che il teatro rinascerà. Sappiamo che le fiamme hanno distrutto la cupola che è venuta giù, si parla di danni per 60-70 milioni di euro, queste sono le prime ipotesi che circolano fra gli addetti ai lavori alla luce dei rilievi che sono stati compiuti, rilievi tecnici compiuti sul luogo dell'incendio. Si parla inoltre di 15 nuclei familiari, circa 60 persone sfollate, 25 gli appartamenti evacuati, di cui 12 gravemente danneggiati. Il Comune di Napoli, con l'assessorato alle politiche sociali, sta incontrando le famiglie. E quindi, dicevo, circa 60 persone portate via dalle loro abitazioni, 8 sono state soccorse chiedo scusa per intossicazione di fumo, 4 ricoverati in ospedale per accertamenti, ma per il momento nessun ferito. E poi, a seguito dell'incendio e della nube di fumo che si è sprigionata, il sindaco Manfredi ha disposto misure urgenti per l'incolumità delle persone presenti sul territorio dell'area che è stata interessata dal rogo del quartiere e Chiaia. Quindi, fino a nuove indicazioni, viene chiesto alle persone di evitare di stazionare per periodi lunghi in spazi all'aperto, poi di lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di consumarli, di chiudere porte e finestre, serrande, camine e bocchette di ventilazione. Ora, l'assessore alla protezione civile Fiorella Zabatta ha parlato dell'invio di un gazebo a supporto dei servizi sociali del Comune di Napoli, di volontari della protezione civile regionale, quindi c'è stato insomma questo intervento da parte delle autorità, da parte delle istituzioni, e c'è naturalmente da parte del mondo della cultura, del mondo dello sport, del mondo della politica, l'espressione della solidarietà nei confronti di questo teatro inaugurato a metà dell'Ottocento e che ha un valore simbolico molto importante, un valore culturale molto importante per la città.
Tra l'altro sto vedendo proprio di nuovo le immagini, le foto dall'alto che mostrano le fiamme, questo rogo gigantesco che fa sicuramente impressione agli ascoltatori, immagino le abbiano viste quest'oggi, colpiscono tantissimo. Senti Massimo, e poi ti salutiamo, ti volevo chiedere, ma che cosa sappiamo delle cause? Perché si è parlato questa mattina a un certo punto di un cortocircuito, ma che elementi solidi abbiamo?
Sto vedendo che si ipotizza il reato di incendio colposo a carico di ignoti, quindi la Procura di Napoli sta insomma portando avanti queste indagini. È stato detto anche che la manutenzione, questo l'hanno spiegato i proprietari del teatro, è stata costante, che nel 2020 risalgono al 2020 gli ultimi lavori di ristrutturazione della scena e dei servizi igienici. Quindi le indagini stanno andando avanti per accertare le cause di quanto è accaduto, però come dicevo poc'anzi, si ipotizza proprio il reato di incendio colposo.
E quindi, insomma, forse qualcosa che è andato storto, effettivamente colposo vuol dire che insomma non c'è al momento una pista che possa far immaginare a qualcosa di tipo doloso, dunque.
E comunque non ancora una pista chiara. Non ancora una pista chiara, quindi gli inquirenti stanno cercando di raccogliere i primi elementi utili per poter appunto accertare le cause del gravissimo incendio che insomma ha devastato un teatro, insomma, come dicevo prima, che ha una valenza simbolica e un ruolo culturale di grande importanza per la città di Napoli.
Eh sì. Massimo, ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto.
Massimo Congiu, nostro collaboratore da Napoli. Adesso saluto e ringrazio tantissimo per essere con noi Maurizio De Giovanni, benvenuto De Giovanni.
Sì, buonasera a tutti.
Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, insomma non ha bisogno di molte presentazioni, napoletano soprattutto. De Giovanni, che cosa rappresenta questo incendio, in negativo ovviamente, per la città di Napoli?
Ma allora, questo incendio è una ferita gravissima, gravissima, nel cuore culturale non solo della mia città, ma di tutto il paese, come peraltro è stato detto dal sottosegretario Mazzi, che è venuto oggi subito da Roma in città, così come è stato anche ammesso dal ministro Giuli, che si è fatto immediatamente carico degli interventi che saranno rivolti alla ricostruzione. Il Teatro San Lazzaro è il luogo dove si sono incontrati per la prima volta Luigi Pirandello e Edoardo De Filippo. Al Teatro San Lazzaro, che è attivo dalla metà dell'Ottocento, hanno rappresentato le loro commedie personaggi come Raffaele Viviani, come Edoardo De Filippo con i suoi fratelli, come Luisa Conte, che è stata per lungo tempo gestore del teatro, che ha messo in scena tutte le sue commedie ed è stata forse la più grande attrice napoletana della prima metà del Novecento. Quindi stiamo parlando di una tradizione culturale di una portata storica straordinaria, e vedere questo cratere che c'è, vedere questa distruzione in quel punto, è veramente un dolore per tutti quanti noi.
Ecco, adesso De Giovanni, abbiamo letto quello che è stato l'appello accorato dei proprietari del teatro alle istituzioni. Dicono: non ci abbandonate, non ci lasciate da soli. Perché qual è il rischio? Qual è il rischio che temono i proprietari in questo momento?
Ma innanzitutto qui parliamo di diverse famiglie a cui va la nostra solidarietà, di lavoratori del teatro che di fatto con oggi si ritrovano senza il loro luogo dove prestavano un'opera di un livello altissimo, perché qui stiamo parlando di un'eccellenza assoluta. Credo che sia un timore giustificato, non è, la cultura purtroppo raramente è prioritaria, va in fondo alla fila, di fronte alle esigenze diverse di una regione che è costantemente in rincorsa di risorse. Quindi la preoccupazione io credo sia legittima da parte dei proprietari del teatro, e però non devono sentirsi soli, non devono pensare di essere rimasti soli, perché noi siamo tutti gli operatori della cultura, tutti gli operatori dello spettacolo di questa città, che sono tantissimi, siamo profondamente sulla posizione della solidarietà che dobbiamo alla famiglia Sansone Vanorio. Quindi non credo proprio, che capisco la paura, è più che legittima, ma io credo che sia le istituzioni, sia tutte le entità culturali della città terranno ben presente che la ricostruzione del Teatro San Lazzaro è a tutti gli effetti una importantissima priorità.
E dalle dichiarazioni sembra proprio così. De Giovanni, torno velocemente sull'incendio, sulle cause. Per chiederle, abbiamo sentito il nostro Massimo Congiu, diceva che si indaga, almeno una prima pista, una prima ipotesi, è quella dell'incendio colposo. Com'è possibile che in un teatro così importante qualcosa possa essere andato storto? Lei si è fatto un'idea?
Innanzitutto bisogna essere certi che il problema sia del teatro, perché questo non è un teatro come altrove. I nostri ascoltatori magari lo immaginano come uno stabile a sé stante, invece qui è all'interno di è in maniera è assolutamente confinante con tutti gli stabili attorno. È all'interno di un palazzo praticamente questo teatro. Quindi magari se dovesse essere successo qualcosa, che so, all'appartamento di fianco, confinante, e in pochi minuti, essendo una struttura tutta in legno e in tessuto praticamente, potrebbe esserci stato questo, potrebbe essere andato a fuoco. Quindi non è detto affatto che sia l'impiantistica del teatro che abbia generato questa cosa. Potrebbe essere anche uno degli impianti attorno. Io ricordo che incendio colposo è anche semplicemente se un impianto elettrico non è a norma e quindi genera un cortocircuito. In quel caso si ipotizzerebbe da parte della procura un incendio colposo.
È molto interessante questo, De Giovanni, ovviamente apre anche diversi altri scenari, soprattutto il filone della prevenzione. C'erano mai stati allarmi su possibili rischi, appunto, legati anche a questo? Lei che lo frequentava, quel teatro?
Certo, io, guardi, non più tardi di 2 settimane fa io ho tenuto al San Nazaro un incontro con David Grossman, tra i più grandi scrittori, certo, del mondo viventi, e c'erano 500 persone, il teatro era pieno in ogni ordine di posti, quindi posso garantire che il teatro era in perfette condizioni di agibilità e anzi tra i più belli che abbiamo in città. Quindi dal punto di vista dell'agibilità non credo proprio ci siano dubbi sul teatro. Non era certo una struttura fatiscente, anzi era una struttura meravigliosa che univa la tradizione all'esigenza della modernità in maniera perfetta. Quindi naturalmente la natura lo stato degli impianti non è visibile dall'esterno, quindi non posso dire niente in questo senso, però sarei molto sorpreso perché conosco la famiglia Manuele Sansone e posso garantire che la loro attenzione è massima a questi aspetti, quindi sono del resto Lara Sansone, la proprietaria del teatro, è un'attrice meravigliosa e recita stabilmente, quindi capisce bene che sarebbe assurdo non essere attenti a una cosa che si utilizza in prima persona, quindi non credo proprio,
certo,
questo.
Assolutamente. La ringraziamo davvero tantissimo, Maurizio De Giovanni, per essere stato con noi e speriamo, appunto, possa tornare come era prima il teatro. Grazie davvero.
Grazie a voi, noi faremo di tutto. Grazie.
Grazie. Alle 18:48 minuti lasciamo adesso Napoli, torniamo a Milano, c'è con noi Alessandro Braga, le notizie di Metro Regione, c'è una notizia molto importante che riguarda Milano e soprattutto la storia di Mansuri.
Sì, buonasera Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice, una notizia uscita proprio pochissimi minuti fa per l'omicidio di Abderrahim Mansuri. Ci sono altri 4 poliziotti indagati, le accuse favoreggiamento e omissione di soccorso. Ricordiamolo, Abderrahim Mansuri è stato ucciso lo scorso 26 gennaio nel cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo durante un controllo antidroga. C'è già un poliziotto indagato per omicidio. Ora sono arrivate queste notifiche, inviti a comparire a questi nuovi indagati. C'è tra la ricostruzione che è stata fatta dai magistrati anche un'altra ipotesi, un presunto ritardo nella richiesta dei soccorsi. Cosa vuol dire? Lo capiremo con le indagini dei magistrati, ovviamente, ma ormai a 3 settimane dal fatto, qualche elemento in più rispetto alle prime ore ovviamente lo si può mettere. Era una settimana fa, era il 10 febbraio quando era uscita la notizia che non ci sarebbero state impronte digitali sull'arma, poi che si è scoperto essere un'arma salve, un'arma sì, giocattolo ritrovata vicino al corpo di Abderrahim Mansuri, appunto. E altra questione che si è visto all'inizio nella testimonianza del poliziotto che ha sparato, lui avrebbe ha detto che Mansuri si stava camminando verso di lui, che gli avrebbe puntato questa pistola addosso. Lui, impaurito, ha sparato colpendolo in fronte. Anche lì, dall'autopsia sul corpo di Mansuri è uscito che il colpo non è stato sparato in fronte, ma in una posizione, o meglio, ha centrato la testa di Mansuri in una posizione laterale, molto laterale, sulla destra,
tra la nuca e la tempia,
quasi posteriore, esatto, e quindi questo farebbe ipotizzare che Mansuri non stava guardando il poliziotto, probabilmente non stava andando verso di lui, ma era girato verso sinistra e probabilmente stava iniziando già o già stava scappando. Ecco, quindi questi elementi che si stanno sommando. Tra l'altro, proprio una settimana fa si diceva, lo diceva anche il Marco Romagnoli, uno degli avvocati della famiglia, diceva: al momento è presto per trarre le conclusioni, bisognerà aspettare altre analisi che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, forse già domani, e quindi arriveranno nuove notizie. In questo momento, notizia battuta dalle agenzie proprio pochi minuti fa, lo ricordiamo, altri 4 poliziotti indagati a Milano per questo omicidio, le accuse, favoreggiamento e omissione di soccorso, e ci potrebbe essere anche appunto questo presunto ritardo nella richiesta dei soccorsi.
E quindi un poliziotto è indagato
per omicidio.
Omicidio, altri 4 per altri reati legati a
legati alla dinamica, alla quanto dinamica. Successo, favoreggiamento appunto e omissione di soccorso, perché ci sarebbe stato un ritardo nella richiesta dei soccorsi per Abderrahim Mansouri.
Un quadro che si compone ogni giorno di più, sempre di più elementi, e ovviamente vedremo dove ci porteranno.
Adesso vedremo, perché sono stati prelevati dei campioni genetici ovviamente sul luogo della sparatoria, dell'omicidio, e si stanno cercando tracce di DNA. I risultati, appunto, dicevo, potrebbero arrivare a breve, addirittura già domani o comunque nei prossimi giorni.
E questa è la notizia principale, direi, di Metro Regione, arrivata pochi minuti fa, ma sicuramente tra le notizie in primo piano di Metro. Ce n'è una che invece non è su Milano, ma è su Como, molto, insomma, significativa.
Sì, una notizia che arriva a Como, ma parte da lontano, parte da Gaza, perché il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza d'urgenza per una famiglia palestinese, madre, padre, 3 bambine piccole, al di sotto tutte e 3 dei 10 anni, un provvedimento, dicevo, del Tribunale di Roma, che impone al Ministero degli Esteri e al Consolato Italiano a Tel Aviv di rilasciare 5 visti d'ingresso per questa famiglia, per queste persone. Le ragioni sono appunto la situazione umanitaria e di guerra, di fatto, che sta accadendo a Gaza, che sappiamo, conosciamo benissimo. A Como, tra l'altro, sarebbero già pronti ad accogliere e i genitori e le bambine, ma al momento dal Ministero non arriva ancora nessuna risposta. Noi abbiamo al telefono Davide, che è una persona che fa parte di questo gruppo che si chiama Un Museo Insieme di Menaggio, ed è proprio a Menaggio, diciamo, il luogo dove la famiglia vorrebbe essere accolta. Davide, benvenuto.
Benvenuto.
Grazie a voi per questo spazio.
Allora, Davide, ma intanto, al di là della questione, diciamo, giudiziaria, che ovviamente adesso si capirà come verrà sbloccata, però da Gaza a Menaggio, come avete fatto a venire in contatto con questa famiglia voi?
Ma attraverso le persone. È bello pensare che una rete di persone, di collegamenti, di amicizie ci ha portato a questa amicizia che si è creata con Sabrin, che è una mia collega fisioterapista, sono fisioterapista anch'io, che lavora per Medici Senza Frontiere. Ad aprile un amico di Medici Senza Frontiere, del Comasco, è andato a prestare servizio per 2 mesi a Gaza, e attraverso di lui sono entrato in contatto con questa collega per alcuni consigli a livello professionale. Inizialmente si è creata questa amicizia a distanza, e col passare delle settimane la preoccupazione di Sabrina di salvare le 3 figlie piccole è sempre stata maggiore, perché erano i mesi peggiori dei bombardamenti israeliani. Ricordo un suo messaggio, quasi un saluto, un messaggio di addio, perché era convinta di non riuscire a uscire dalla sacca di Gaza City, e quindi da lì la sua grande preoccupazione e sogno e speranza di salvare le figlie. E da lì siamo partiti avviando una rete di accoglienza sul nostro territorio, cercando prima una possibilità lavorativa e poi una possibilità abitativa, per far sì che Sabrin potesse trovare un posto dove dare un futuro diverso alla sua famiglia.
E quindi, scusami, Davide, in questo momento avete trovato e la situazione, un alloggio per tutta la famiglia e un lavoro per Sabrin, quindi?
Esatto, diventerebbe una mia collega, io sono impiegato presso un centro ANFAS, lavoro con dei ragazzi disabili, il direttore della struttura sarebbe ben disposto ad assumere Sabrin sia per la situazione particolare, poi per una reale e un'oggettiva necessità di implementare la presenza dei fisioterapisti nella struttura, nel nostro territorio non ce n'è e quindi la presenza di Sabrin risolverebbe anche questa esigenza lavorativa. Lo spazio abitativo per la famiglia l'abbiamo trovato sul nostro territorio e abbiamo accolto con speranza e con entusiasmo la sentenza del tribunale. Aspettiamo che il governo e l'autorità competente faccia la propria parte. Ecco.
E come vi siete spiegati il fatto che ancora non sia arrivato un via libera?
Non ce lo spieghiamo assolutamente, perché sussistono tutti i requisiti secondo legge. Io non mi intendo, sono un fisioterapista, quindi non è materia di mia competenza, ma gli avvocati di Medici Senza Frontiere che stanno seguendo la situazione sono allibiti, perché sussistono tutti i presupposti perché Sabrina venga accolta dal nostro paese e venga in quanto c'è un'abitazione, c'è un lavoro, che è una rete sociale disposta ad accogliere e a integrare Sabrin, la famiglia e il marito. Da tempo noi siamo impegnati su Gaza e l'idea di poter inserire una famiglia nella nostra comunità è veramente una cosa che ci riempie di gioia in un contesto così drammatico e a volte frustrante nell'impotenza in cui siamo. Abbiamo la possibilità di salvare 5 persone, credo che ognuno in questo momento debba assumersi le proprie responsabilità e far sì che questa speranza si concretizzi in un gesto concreto di accoglienza.
Speriamo che arrivi questo via libera e tienici aggiornato, ovviamente.
Certamente, vi ringrazio per questa finestra che avete aperto su Gaza. Grazie mille.
Grazie a te e a tutto il gruppo Musiamo Insieme.
Grazie Davide. Ciao Alessandro, altre notizie poi di Metro Regione?
Allora, oggi è martedì e come sempre il martedì si riunisce il Consiglio regionale, lo proviamo a seguirlo per quanto possibile con le varie vari provvedimenti che vengono discussi. Oggi c'era la relazione finale di una commissione d'inchiesta bipartisan sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, è durata molto, sono stati presentati i risultati appunto di questa commissione d'inchiesta. Insomma, negli ultimi anni non è cambiato nulla di fatto sul nostro territorio per quanto riguarda gli infortuni lavorativi. Oggi, insieme alla relazione, è stato approvato anche un ordine del giorno che prova ad impegnare la Giunta e il Consiglio regionale a portare avanti attività concrete per riuscire a prevenire, ridurre i casi di incidenti sui luoghi di lavoro, che, ricordiamolo, la Lombardia detiene il primato di come numero maggiore, perlomeno stando al 2025. Poi abbiamo altri racconti, altre storie ovviamente dal territorio per quanto riguarda la cronaca, l'omicidio, il femminicidio meglio di Carol Maltesi. Per la seconda volta la Cassazione rinvia alla Corte d'Appello la possibilità di decidere l'ergastolo per Davide Fontana, l'assassino di Carol Maltesi, perché mancherebbe l'evidenza della premeditazione. Quindi si riparte di nuovo dalla Corte d'Appello.
Grazie Ale Braga, Metro Regione alle 19.45. Ciao Ale.
Ciao, dopo.
Adesso linea Martina Stefanoni con Estri. Noi ci risentiamo dopo i notiziari con l'orizzonte delle 20.